Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Naufragare o approdare. Viaggio nell'antropologia biblica. Catechesi di Don Fabio Rosini per il tempo di Quaresima. Primo incontro. Appetiti.
Caro saluto da Monia Parente, bentrovati al primo appuntamento di questo nuovo ciclo di catechesi che ci accompagnerà nel tempo di Quaresima ogni sabato alle 21 e la domenica alle 7 del mattino e alle 21. Do il benvenuto a Don Fabio Rosini che è con me in studio.
Bentrovati.
Don Fabio, lascio subito il microfono a te per introdurre questo nuovo progetto e auguro buon ascolto a quanti ci seguono. Ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
Ecco, noi semplicemente sfruttiamo il tempo della Quaresima per fare un viaggio nelle nostre dimensioni, per fare il viaggio del combattimento, della bellezza del nostro essere e della miseria del nostro essere. Saranno appunto 6 appuntamenti in cui affrontare la notte e il giorno dei nostri aspetti secondo l'antropologia biblica. Noi dobbiamo capire una cosa: noi possiamo avvicinarci all'uomo secondo tante coordinate, ma la scrittura ha una forma di vedere l'uomo. L'abbiamo tante volte utilizzata in maniera implicita o esplicita. Ricordiamo come è fatto l'uomo secondo la Sacra Scrittura e secondo poi la spiritualità anche dei padri, quella che è stata proprio la culla della nostra fede cristiana. L'uomo è fatto fondamentalmente in 3 parti. Lui ha un corpo, una realtà corporale, sensibile, ha una realtà razionale, noetica, logica, intellettuale, e ha una realtà spirituale. Ha un io appunto reattivo con la realtà, molto, diciamo così, centrato sulla sua corporeità, sulla sua fisicità, sui sensi e tutto quello che ne consegue. Ha una dimensione appunto interiore, psicologico, intellettuale, ripetiamo, e una parte recondita, quella che la scrittura può chiamare sia cuore che spirito. Il centro dell'essere, il luogo più profondo che è oltre il corpo e oltre la ragione, è la parte più autentica di lui. Queste 3 parti, diciamo così, poi in realtà non sono veramente scomponibili, perché noi siamo una cosa sola, non è possibile toccare una senza coinvolgere le altre, anche se quella spirituale normalmente è quella da cui siamo più latitanti, anzi. Propriamente, esattamente, il lavoro che normalmente viene fatto dal tentatore e che curiosamente è diventato l'antropologia di oggi, è che noi siamo semplicemente corpo e ragione, cioè sensibilità e intelletto, e che lo spirito non ci sia proprio. Ed è questa proprio è l'operazione. Cioè noi quando diventiamo corpo e psiche e basta, ridiventiamo banali, siamo in degli ambiti che sono fondamentalmente molto meccanici, perché il nostro intelletto, la nostra psiche, la nostra psicologia ha i suoi meccanismi, e appunto per questo c'è stato chi si è messo a studiarli, che ne ha trovate le costanti, chi ne ha spiegate anche le malattie, c'è chi fa questo mestiere. così come il nostro corpo ha le sue leggi, le studiamo, le curiamo. Ecco, ma se noi siamo solamente questo, noi siamo una cosa ben piccola e vulnerabile. Siamo o non siamo portatori di qualcosa di più grande? Ecco, noi in realtà dobbiamo occuparci di noi stessi, prendendoci cura di quello che è la nostra realtà e vedendo quali sono le nostre miserie. Questa trasmissione l'abbiamo chiamata naufragare o approdare, perché in queste tre nostre dimensioni c'è la possibilità del naufragio e c'è la possibilità dell'approdo. C'è la possibilità di arrivare alla meta, al goal del nostro essere, per mezzo della redenzione, per mezzo del Signore Gesù Cristo, oppure perderci, distruggerci, restare incastrati, avviluppati dentro una logica senza via d'uscita, nel labirinto del nostro essere che ha bisogno di essere preso per mano, essere portato fuori da sé per compiersi, per essere. Allora, fondamentalmente, qual è lo schema soggiacente a questo tipo di avventura? Che è uno schema di un'avventura, di un cammino spirituale, di un percorso di guarigione. Dobbiamo andare secondo proprio il più classico dei testi quaresimali, ovvero sia il testo delle tre tentazioni, che fa eco al testo che abbiamo letto nel mercoledì delle Ceneri, il testo sulla preghiera, sul digiuno e sull'elemosina, ovvero sia noi abbiamo questi tre combattimenti, queste tre tentazioni, che sono tre strepitose potenzialità del nostro essere in cui dobbiamo appunto guarire per approdare, dobbiamo essere, come dire, aiutati, sanati, e dobbiamo un pochino vedere qual è il problema. In questo primo appuntamento noi affrontiamo quello che è il primo aspetto, l'aspetto di fatto corporale. Infatti Gesù, che deve redimere l'uomo, che deve portarci fuori dalla nostra gabbia autodistruttiva, deve affrontare il primo peccato, il primo fuorimira della storia, deve affrontare la prima grande stupidaggine dell'uomo, il peccato di Adamo ed Eva. Deve affrontare il problema del cibo. La prima cosa a cui è sottoposto è la tentazione di mangiare in maniera disordinata. Allora, se noi torniamo a Genesi 2 e 3, quando abbiamo l'ordine di Dio di non mangiare dell'albero e abbiamo la storia della trasgressione, lì, su quel cibo, su quella pietanza interessante, si gioca qualcosa che è la nostra condizione di creature, ovvero sia, il punto è che innanzitutto noi abbiamo bisogno di cibo, questo è indubitabile, questo è assolutamente necessario, bisogna accoglierlo, noi abbiamo bisogno di mangiare, noi non abbiamo la vita per noi stessi, noi abbiamo la vita che la dobbiamo ricevere, la dobbiamo alimentare, altrimenti moriamo. Allora il nostro corpo ci dice costantemente: devi prendere qualcosa dall'esterno, devi assimilare qualcosa. Interessante che assimilare poi è un verbo che ha tanti altri significati, oltre al fatto di semplicemente fare l'atto di mangiare. Allora, qual è il punto? Che Dio ha dato una dieta: mangia di tutti gli alberi, ma non di questo. Questa dieta, chiunque ha fatto una dieta sa come è fatta una dieta, e funziona che c'è qualcosa che non puoi mangiare, ma non lo puoi mangiare per il tuo bene, ma non lo puoi mangiare perché ti stai prendendo cura di te stesso, e curiosamente per prenderti cura di te stesso ti devi negare qualcosa. Devi entrare in una realtà di frustrazione, ma questa frustrazione si traduce in una gioia, in un appagamento, in un benessere. Ecco, cominciamo la nostra vita che abbiamo una dieta. Un bambino non si danno da mangiare cose inadeguate a un bambino. un anziano deve bere molto, deve mangiare molta frutta, un giovane deve mangiare delle cose da giovane, dobbiamo saper mangiare le cose. E noi a un momento cosa possiamo fare? Confondere la nostra reale necessità con il nostro appetito. Perché c'è qualche cosa che ci va da morire, lo vogliamo mangiare, è desiderabile, è una cosa straordinariamente bella, buona, come faccio senza? Logicamente noi non stiamo parlando solamente di un appetito fisico, esistono tanti appetiti, come esistono tante assimilazioni, esistono tante bocche. Dice il libro del Coelet, mai è sazio l'occhio di guardare nell'orecchio di udire, cioè noi abbiamo bocche nel cervello, negli orecchi, negli occhi, il corpo può essere una grande bocca che vuole benessere, vuole calore, vuole morbidezza, vuole carezze, e tutto questo sta lì come una nostra possibile autodistruzione. Focalizzato il fatto che noi siamo nella necessità di affrontare il tema dell'appetito, dobbiamo focalizzare come funziona la nostra autodistruzione, come funziona questa fase orale mal gestita, questa realtà di mangiare male. Allora, nella tentazione che Matteo e Luca ci raccontano, entrambi al capitolo 4, per esempio, al terzo versetto del capitolo 4 del Vangelo di Matteo, il tentatore si avvicina e dice a Gesù: «Se tu sei figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane». È molto interessante questa frase, che è un po' il centro di questo nostro primo appuntamento. L'atto è quello del costringere qualcosa che non è mangiabile a esserlo. Costringere le pietre a diventare cibo, che sia cibo tutto, tutto deve essere appagante. Questo è un meccanismo autodistruttivo da parte dell'uomo, dove perde il contatto con la realtà, perde il contatto con cosa sono le cose veramente, perché inizia a obbedire a questo impulso rabbioso che le pietre dovrebbero essere pane, che il lavoro dovrebbe essere solo soddisfazione, un coniuge dovrebbe essere solamente comodità, appagamento, consenso e tutte le cose piacevoli che un coniuge deve poter dare. Un figlio deve essere solo soddisfazione. La vita deve essere una grande pietanza dove io sto iniziando a assolutizzare un appetito. Sto iniziando a leggere una ed una sola pulsione, quella dell'assimilazione, come la cosa senza la quale non possiamo vivere. Noi diciamo: ho una fame che non ci vedo, no? Vuol dire qualcosa di molto più profondo di quanto sembri, questo modo di dire. Cioè che io inizio a non vedere altro, inizio a essere cieco sulle reali condizioni delle cose. Le cose diventano in funzione del mio appetito, della mia fame, della mia voglia, di quel leggere, il non essere subito appagato come una violenza che non posso sopportare. Per cui a tutti i costi mi devo appagare. Queste cose si vivono a un livello maggiormente o minormente intenso. È chiaro, ci sono momenti in cui questo è latente, ci sono momenti in cui questo diventa strabordante, invasivo. Ci sono persone che su queste cose hanno lavorato un po' meglio, persone che sono state toccate un po' più dalla grazia e queste cose le possono guardare con un po' più di calma, ma tante persone che confondono anche nel mondo della spiritualità il proprio appetito con la realtà. Avere un bisogno e esserne schiavi. Questa cosa qui si rende manifesta, per esempio, in un testo di San Paolo ai Filippesi, al versetto 19 del capitolo 3, dove parla della sorte finale di chi si perde. La sorte finale di chi si distrugge è colui che ha come proprio Dio il ventre. Proprio la frase è questa: la loro sorte finale sarà la perdizione, il ventre è il loro Dio. Che cosa vuol dire? Il ventre è il mio Dio, cioè il ventre è colui che mi domina, la pancia è quella che governa la mia esistenza. Se noi andiamo a vedere, anche la psicologia ci dice che, senza ombra di dubbio, se una persona non contrasta le proprie urgenze disordinate, se una persona non entra nel governo della propria pulsione, entra in un meccanismo di autodistruzione, di degenerazione. Addirittura Freud chiama questo il meccanismo di Thanatos, cioè in greco vuol dire il meccanismo di morte. La morte è il non essere padroni delle proprie pulsioni. Se noi andiamo bene a vedere, noi abbiamo delle pulsioni tantissime volte che, se fossimo come bambini che non hanno uno schermo, una resistenza, un governo, noi distruggeremo la nostra vita e la vita altrui in poco tempo. Allora, cosa fa il tentatore con Gesù? Lo mette di fronte a un problema che noi abbiamo, il problema delle nostre esigenze. Il rifiutare la dieta che Dio aveva dato all'uomo, cioè che c'è il non mangiabile, c'è quello che non è per il mio ventre, c'è quello che non è da mangiare, c'è la realtà nella mia vita che non è per me, che non è finalizzata alla mia soddisfazione. Cioè, la vita non può essere un panino che mi mangio dalla mattina alla sera. Io vivo costantemente appagandomi. Vivere appagandosi vuol dire non accettare nessun no dalla vita. Non è possibile diventare adulti senza dei confini. È chiaro che Dio mette un albero vietato. Certo, è la condizione educativa, è la condizione per cui l'uomo deve prendere possesso della sua dimensione. Come faccio io a definirmi? Devo trovare i miei confini. Si dice che la libertà è il principio di autodeterminazione. Io sono libero quando mi so terminare, mi so determinare da solo, so dire qui io non sono. Allora, quello che succede è che noi dobbiamo entrare in combattimento per diventare persone, per diventare capaci di stare con gli altri e di stare anche con noi stessi, di accettare i no di Dio, di accettare che certe cose non si mangiano, che certe cose non sono per il ventre. Cosa invece succede quando uno ha come Dio il proprio ventre, cioè ha il proprio appetito come il timoniere dei propri atti? Noi siamo in una società che sta avvedutamente, commercialmente, decidendo di trasformarci tutti in infantili che mangiano e basta, che vivono appagandosi, che solamente ingurgitano. Questa è una logica che al mercato conviene tantissimo. È convenientissimo che gli adolescenti crescano non avendo nessun limite, non avendo nessun no. È convenientissimo che le persone focalizzino la propria insoddisfazione come un nemico, focalizzino il proprio appetito come un assoluto. Questo in sé non ne vediamo fino in fondo il dramma, se non vediamo come si ripercuote sul nostro essere, si ripercuote come una negazione in fondo di quel fondamentale limite che è l'altro. L'altro non è un cibo. L'altro non è una risposta alle mie esigenze, l'altro è una domanda, l'altro è una persona, l'altro è una richiesta, l'altro non è in funzione mia. C'è una cosa che è impossibile a chi è schiavo dei propri appetiti, il noi, gli è completamente impossibile, perché esiste solamente l'io, esiste solamente la mia bocca, esiste solamente la mia soddisfazione. È chiaro che ci sono condizioni maggiormente o minormente inoltrate in questo meccanismo autodistruttivo, ma questa immagine addirittura religiosa, avere come Dio il proprio ventre, questo essere fondamentalmente, e qui ci riconduciamo alla prima parte della tentazione, se sei figlio di Dio, ecco, è un sistema di pensiero che verte, tocca anche l'aspetto di quale sarebbe la reale giustizia teologica. Se sono figlio di Dio, devo stare sempre bene. Se Dio mi vuole bene, se io sono portatore di qualcosa di divino, io devo essere una persona appagata. Probabilmente una persona che ama mette in secondo piano i propri appetiti. Noi non avremo alcuna strada verso l'altro finché noi abbiamo accolto questa teologia, no? E Dio ci dovrebbe risolvere tutti i problemi, ci dovrebbe togliere tutti gli appetiti, ci dovrebbe togliere tutte le debolezze, ci dovrebbe togliere tutti i limiti. Cos'è quell'albero di cui non si può mangiare? È il limite. Io devo accettare di entrare in una realtà che è determinata prima della mia esistenza, l'ha creata un altro. Ed è bello questo, non è cattivo questo. Allora noi dobbiamo capire, e lo vedremo la prossima volta, qual è la sfida, cosa c'è da fare, come dobbiamo iniziare ad affrontare tutto questo. Noi dobbiamo innanzitutto, primo passo di questo percorso che faremo insieme, è focalizzare i nostri appetiti e focalizzare le nostre strumentalizzazioni, focalizzare i nostri abusi, cioè dove stiamo trasformando qualcosa in cibo mentre non lo è. Sarebbe bene, e chi voglia un pochino farsi accompagnare da queste trasmissioni, faccia un pochino questo esercizio. Prendersi un foglio e scriversi segreto fra lui, magari per il confessore, non per altri. Quali sono i miei appetiti? Quali sono le cose che mi urgono, che mi dettano l'ansia del cibo, l'ansia della soddisfazione, l'ansia del capire, del sapere, dell'ascoltare, del vivere, del guardare, del fare di qualsiasi genere? Ecco, e guardare un pochino seriamente se le cose di cui io mi nutro non siano abusate, non siano costrette a essere in mia propria funzione. E incominciare a provare a vedere quale appetito è più forte di noi. Focalizzarlo. Quale appetito ci si pone come Dio, ci si impone. È un viaggio doloroso, ma necessario per iniziare a guarire.
E termina qui il primo appuntamento di questa nuova serie di catechesi che Don Fabio Rosini propone nel tempo di Quaresima. Grazie a Don Fabio per essere stato con noi. Vi ricordo che Naufragare o Approdare ci accompagnerà nel tempo di Quaresima ogni sabato alle 21 e la domenica alle 7 del mattino e alle 21. Vi ricordo inoltre che è possibile riascoltare e scaricare i nostri programmi su radiovaticana.va/105 nella sezione I giochi dell'armonia e nella sezione Orizzonti meditazione. Da Monia Parente è tutto, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
Naufragare o approdare. Viaggio nell'antropologia biblica. Catechesi di Don Fabio Rosini per il tempo di Quaresima. Primo incontro. Appetiti. Realizzazione di Monia Parente.